Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a Gavroche, benvenuto al curatore di questa rubrica, Giorgio Cremaschi, dall'altra parte del telefono. Giorgio, buon pomeriggio.
Grazie, ciao Giovanni, ma evidentemente non sono di tempra così dura, visto che mi ammalo sempre. C'è un'altra ricaduta di influenza. Comunque, oggi ci diamo da fare lo stesso, ci proviamo, dai. Io vorrei partire ormai ci stiamo abituando che ogni settimana a Milano c'è una strage. La settimana scorsa c'era stata quella della fabbrica Lamina e adesso c'è stata quella dei treni. Anche questa è una strage di lavoratori, lavoratrici in questo caso, che sono morte mentre andavano al lavoro. C'è stato come sempre il solito eco sui giornali, i primi giorni, l'accertamento della responsabilità, poi tutto si insabbia nel silenzio e si passa ad altro. E allora io vorrei dire una cosa precisa: questi incidenti, cioè questi incidenti ferroviari, per i quali peraltro era previsto uno sciopero USB CUB per la sicurezza sui treni, che è stato precettato vergognosamente in questi giorni dalle autorità, ecco, queste condizioni di sicurezza, anzi di insicurezza, sono assolutamente programmate. E sono programmate, io non lo sapevo, grazie, probabilmente non lo sapevi neanche tu, da una serie di disposizioni europee, perché oggi la sicurezza dei treni non è più a disposizione solo dello Stato italiano con la sua agenzia di sicurezza ferroviaria, ma dell'agenzia europea, l'ERA, si chiama così, Agenzia di Sicurezza Europea, la quale l'Agenzia Ferroviaria Europea, la quale stabilisce anche gli standard di sicurezza. E qualche anno fa c'è stato, è uscito sul Fatto Quotidiano e poi purtroppo non ha avuto seguito, io sono andato a ritrovarlo, un articolo che parlava appunto del fatto, dopo un ennesimo incidente che c'era stato allora nelle ferrovie italiane, del fatto che c'è un algoritmo, cioè un sistema di calcolo matematico suggerito dall'Agenzia Ferroviaria Europea per calcolare il rapporto costi-benefici sulla sicurezza. Un algoritmo, per capirci, che sostanzialmente serve a dimostrare questo, un calcolo matematico che se tu spendi troppo sulla sicurezza, però non risparmi a sufficienza su quello che devi dare ai lavoratori, a tutte le persone che uccidi coi treni, allora questi sono costi esagerati. Quindi ci deve essere un equilibrio, cioè tu quello che spendi sulla sicurezza lo devi risparmiare i disastri. Se tu spendi sulla sicurezza e ci sono lo stesso disastri o cose che devi risarcire, allora conviene non spendere sulla sicurezza. È una cosa mostruosa, cioè sostanzialmente attraverso questi vari sistemi di calcolo l'Agenzia Europea dice sostanzialmente che c'è un certo numero di morti che sono tollerabili, oltre si esagera. Lo dico esplicitamente, guardate gli esperti che hanno fatto questo studio, che poi è stato generalizzato dall'Agenzia Europea, lo dice proprio esplicitamente: troppi costi di sicurezza, cioè troppi investimenti per non far morire le persone, farebbero aumentare troppo il prezzo del biglietto e quindi le ferrovie poi perderebbero viaggiatori. Ovviamente troppa insicurezza fa morire la gente, quindi la gente scappa lo stesso dai treni. Anche qui una stupidaggine, perché c'è gente come i pendolari che possono prendere solo i treni. Ecco, però quello che voglio sottolineare è il fatto che c'è uno studio davvero dell'Agenzia Europea Ferroviaria, di cui non parla nessuno, che stabilisce degli standard di sicurezza che non sono, ripeto, quelli legati alla realtà della rete, del suo invecchiamento, il ferroviario, il materiale ferroviario, la quantità dei treni, quanta gente ci viaggia. No, sono un calcolo costi-benefici, come si potrebbe fare qui su qualsiasi impresa capitalistica, come fa qualsiasi impresa capitalistica. E questo mi dice quanto è grave la privatizzazione in corso delle ferrovie, perché queste vittime sono vittime della privatizzazione europea delle ferrovie. Tanto è vero che la stessa agenzia ferroviaria nazionale, dopo questo incidente, si è premunita perché come hai visto, Grazia, questo incidente è stato un incidente terribile perché c'erano i binari logori, però anche se ci fossero i binari logori, che pure è già un fatto grave, il treno potrebbe non deragliare, non fare questi massacri se avesse sopra un meccanismo che si chiama lo svio, insomma, sostanzialmente l'avviso di svio, cioè un meccanismo che sostanzialmente appena il treno ha un piccolo deragliamento, anche un primo deragliamento, lo blocca totalmente. Cioè l'avviso di svio è un meccanismo interno ai treni che non impedisce il deragliamento, ma impedisce la catastrofe, cioè ferma il treno subito, cioè impedisce che i vagoni vadano per conto suo. Quando si è cominciato a parlare dell'avviso di svio? Nel 2009, dopo la strage di Viareggio. Anche allora ci fu un treno che deragliò, precipitando in tutte le direzioni e i vagoni partirono per conto loro, scoppiò poi una bomba, era un treno pericoloso ovviamente, però se fosse stato un treno passeggeri poteva succedere la stessa cosa. Ecco, i familiari delle vittime di Viareggio anche oggi hanno ricordato questo, anche in questi giorni hanno ricordato questo, da allora chiedono sempre, oltre tutte le altre misure di sicurezza, di mettere l'avviso di svio sui treni. Se ci fosse stato l'avviso di svio sul treno, non sarebbe morto nessuno. Ci sarebbe stato il deragliamento, ma il treno si sarebbe bloccato, qualche ferito ci sarebbe stato, ma non sarebbe morto nessuno. Ecco, perché non c'è l'avviso di svio? Perché l'Unione Europea non lo considera standard. E quindi, siccome le ferrovie debbono tenere conto privatisticamente dei costi standard, l'Agenzia Nazionale Ferroviaria ha praticamente detto: io lo metterei anche, ma l'Unione Europea non vuole. Ecco, a questo siamo arrivati. Siamo arrivati con la privatizzazione europea delle ferrovie. Sono andato a rivedervi un'altra cosa perché mi interessa sempre anche vedere chi c'è alla testa di questi percorsi, chi li ha fatti. E allora sono andato a vedere un dibattito in Parlamento che ci fu proprio subito dopo la strage di Viareggio, dove venne il commissario europeo dei trasporti, il quale ovviamente mostrò enormi lacrime per la strage di Viareggio, però difese totalmente la privatizzazione delle ferrovie e gli standard europei che avvenivano dal 2004, in nome della libertà di circolazione dei treni, del fatto che bisognasse risparmiare, della competitività delle ferrovie, eccetera. Lo sai come si chiamava questo commissario europeo?
No, chi era?
Tajani,
ecco.
Tajani, il candidato di Berlusconi al Presidente del Consiglio. Questo commissario europeo che è venuto a difendere il disastro delle ferrovie dopo la strage di Viareggio, sfacciato, era il signor Tajani, commissario europeo ai trasporti, uno degli artefici della privatizzazione del sistema ferroviario europeo. Ecco, voglio dire questo per dire che tutte queste stragi hanno sempre una doppia, tripla responsabilità. Hanno una responsabilità ovviamente immediata di tutti coloro che non fanno il loro dovere, ma hanno la responsabilità sopra di loro, di quelli che per risparmiare, per guadagnare più profitto, le aziende, quindi come è successo per la strage di Viareggio, per guadagnare, per competitività, profitto, eccetera, eccetera, autorizzano le persone a non fare o le inducono a non fare il proprio dovere, in questo caso duplice, ripeto, ma in particolare quello di non sostituire in tempo utile i binari, ma sopra di loro c'è sempre anche una responsabilità politica, di quella politica che permette al mercato di distruggere le nostre vite. E visto che parliamo di responsabilità politica, voglio passiamo a un'altra storia che ho incontrato ieri, che ero all'aria che tira, in televisione ieri, mi stavo un po' malando, però insomma mi hanno coinvolto a discutere della vicenda degli operai dell'Ideal Standard di Roccasecca vicino a Frosinone, a cui l'azienda ha detto che chiude la fabbrica. Non è una novità che la grandi multinazionali lo stanno facendo tutte, chiaramente c'è un disegno, l'Embraco a Torino, la Eaton a Trieste, chiaramente c'è un disegno delle multinazionali, come si dice, di liquidare gli investimenti, di andare al realizzo e di passare ad altri guadagni. Qui però, in questo caso, anche qui c'è una storia particolare che io conosco, perché attraverso anche compagni ed amici ho seguito alcune sue vicende, perché Lidia Sand era un gruppo che aveva diversi piccoli centri, ma tre grandi stabilimenti: uno era Brescia, uno era Pordenone e uno era Frosinone. Nel 2009 l'Ideal Standard viene poco prima del 2009, questo fondo che c'è ancora oggi, questo fondo Gain Capital, come diavolo si chiama, sostanzialmente un fondo legato alla famiglia Bush, perché poi i fondi sono anonimi ma i proprietari si conoscono sempre, ecco, questo fondo legato alla famiglia Bush, al vicepresidente Cheney di quando Bush era presidente, a Halliburton, cioè a quel mondo di mascalzoni che facevano attività anche sulle guerre, profitti sulle guerre, sui mercenari, su tutti. Comunque questo fondo era il proprietario, e lei attualmente ancora il proprietario, della Ideal Standard. Nel 2009 ha chiuso lo stabilimento di Brescia, anche lì c'erano centinaia e centinaia di operai, ci fu l'occupazione, la lotta eccetera eccetera, e si concluse con un accordo che il sindacato di Brescia, va detto, respinse, ma quello nazionale accettò, e dal governo, dove si diceva facciamo il sacrificio di chiudere lo stabilimento di Brescia per salvare gli altri. Nel 2013 chiude lo stabilimento di Pordenone, anche lì nuovo accordo, sindacati, governo, governo, dove ancora una volta si ribadisce quel forte impegno della proprietà di salvaguardare gli investimenti, di salvaguardare lo sviluppo, però solo a Frosinone, e di fare programmi, che poi non si è realizzato niente, programmi alternativi per Pordenone, così come non si è realizzato praticamente nulla a Brescia. Tanti progressi, sapete, quando chiudono le fabbriche, sai, cominciano sempre a parlare in inglese, no? Outsourcing, investment, WhatsApp, tutte queste cose, up, down, di qua e di là, ecco, usano tutti quelli, cioè sostanzialmente sono tutte chiacchiere, perché alla fine non fanno niente, la gente rimane in mezzo a una strada. Ecco, quello che volevo dire però è che appunto hanno chiuso nel 2013 anche lo stabilimento di Pordenone. Siamo arrivati al 2017 e chiudono l'ultimo stabilimento rimasto, quello di Frosinone, dopo che ovviamente avevano premuto ben bene questi operai, che si erano fatti purtroppo fare il pizzo dall'azienda, che aveva preteso 80 euro. Sì, hai presente gli 80 euro di Renzi?
80
ecco.
Euro, esatto.
Ecco, l'azienda ha detto: visto che Renzi vi dà 80 euro, noi vi chiediamo di darceli a noi per finanziare la ripresa della fabbrica, e lì hanno accettato anche questo, e adesso, dopo aver accettato questo, gli chiudono la fabbrica e vanno a lavorare in Bulgaria. Ecco, quello che voglio dire io è molto semplice: questa è una cronaca di tante storie che ci sono all'origine di questi massacri sociali che fanno le multinazionali. C'è il fatto che le multinazionali sanno che in Italia queste cose le possono fare, e le possono fare prima di tutto per la vergognosa, ridicola complicità dei governi. Tutti i governi, nel 2009 governava Berlusconi, nel 2013 quando è stata la crisi di Pordenone governava credo Monti o forse Letta, dopo adesso c'è l'ineffabile Calenda che dice sempre non lo potete fare, poi però dice sempre viva le multinazionali, il ministro delle multinazionali. Ecco, la verità è che le multinazionali fanno in Italia il loro mestiere di cavallette più che in altri posti, più che in altri paesi. Vengono, consumano, saccheggiano perché sanno di poterlo fare. La storia dell'Idea Standard è una storia proprio da raccontare per dire ai lavoratori prima di tutto non vi fidate, smettetela di accettare quelle soluzioni che in qualche momento, certo, capisco, uno si spera per sempre, ma se non c'è il ritorno dell'intervento pubblico, se lo Stato non fa lo Stato e se i sindacati non fanno il loro mestiere, le aziende fanno quello che vogliono e le fabbriche le chiudono, le fabbriche le chiudono. Ecco, questa è una storia che mi ha colpito perché ho visto ieri appunto in televisione gli operai, i cancelli, la loro rabbia, la loro paura, tra l'altro anche perché ovviamente se 500 persone perdono il lavoro a Frosinone, oggi vale per tutta Italia, ma immagino che a Frosinone non è che ci siano tante alternative. Quindi siamo di fronte a un enorme massacro sociale che è frutto dell'atteggiamento vile e servile dei governi, di tutti i governi verso le multinazionali, delle complicità verso le multinazionali e del fatto che appunto sulla base, anche qui di nuovo ritorna in campo l'Europa, di una subordinazione del nostro paese a regole europee che valgono solo per noi, perché in Germania una cosa così non potrebbe mai succedere, ecco, ci fanno accettare di essere proprio una colonia nella quale si può fare di tutto. E a proposito di unificazione europea, vorrei chiudere questo giro di incavolature sul fatto che pochi giorni fa, e ti ricordi, grazie, hai visto la fila di 5.000 persone che
sì, per un
facevano
posto.
La fila,
per
facevano
il lavoro.
La fila per un posto,
sì.
Un posto di lavoro per infermiere a Parma, 5.000 persone, 5.000 persone in fila per fare il concorso per infermieri a Parma, e che mi fa fare una riflessione sulla sanità. Oltre che, poi prima di fare quella sulla disoccupazione, voglio un attimo commentare la questione della sanità, perché vedi, se 5.000 persone fanno il concorso per infermieri, vuol dire che più o meno quasi tutte, immagino ci sarà magari qualcuno fantasioso eccetera, ma quasi tutte abbiano i titoli per fare l'infermiere. E allora voglio dire, ma siamo sicuri che in Italia abbiamo così tanti infermieri da poter lasciare 5.000 infermieri a spasso? È questo che a me colpisce, cioè siamo sicuri che la nostra sanità funzioni così bene da non avere bisogno di tutti quegli infermieri che sono andati a fare il concorso, di cui solo uno alla fine mi chiedo come faranno, e alla fine dell'estrazione a sorte sarebbe il sistema in fondo più giusto, non più giusto, ma il sistema più onesto. Ecco, come faranno? Come faranno a scegliere né uno? Ma soprattutto come possiamo accettare che tutte queste incredibili capacità professionali siano così sprecate? Poi, sai, ho cominciato a girare per la mia campagna elettorale, sono stato qualche giorno nel napoletano e lì ho scoperto che una delle normalità a cui si stanno abituando in molti, molti ospedali è il fatto che si venga messi quando si viene ricoverati, anche per ricoveri pesanti, si viene messi sulla barella e lasciati nel corridoio in attesa di che si trovi un posto, che ci sia l'infermiere, che ci sia. Ecco, voglio dire, ma noi siamo sicuri di non aver bisogno di grandi investimenti in personale e ovviamente anche in impianti, in posti letto nei nostri ospedali? Siamo sicuri che vada bene così? Cioè, ecco, da un lato c'è questa incredibile vergogna di una sanità che era una delle migliori del mondo e che in nome, anche qui, come le ferrovie, della privatizzazione, del mercato, del profitto, di gestire gli ospedali come aziende, in nome di queste cose sta distruggendo se stessa. Dall'altro però c'è anche la questione delle file di chi è disoccupato, e questa anche è una nuova identità europea. Sì, perché negli stessi giorni, non so se l'hai notato, è uscita un'analoga fila a Madrid. A Madrid 10.000 persone, ci sono state le foto su tutti i giornali, erano in fila per consegnare a un albergo il proprio curriculum per poter essere assunti, credo in 2 o 3, non di più. Quindi è la stessa cosa.
Però questo, Giorgio, forse a me ad esempio aveva colpito moltissimo quella lettera di Confindustria, forse del presidente della Confindustria, di Cuneo, che diceva ai giovani quello che dovevano fare, cioè fate gli operai. Le cose vanno così anche perché non si dà retta a questi saggi consigli.
Sì,
sono molto inquietanti. Sono davvero inquietanti il fatto che insomma ti dicano pure quello che... problema, come è chiaro dal tipico tu del telefono, problema con la linea. Ecco, ristabilita la linea con Giorgio Cremaschi.
Tommaso Scalzoni della Confindustria è caduta la linea.
Hai capito?
Salutiamo il maresciallo in ascolto che taglia il ponte.
Dunque, dicevamo, stavi parlando del lavoro, le file incredibili per un posto, 2 posti di lavoro.
Sì, ma a questo punto mi riallaccio alle cose che dici tu, perché ci stanno tutte queste cose, la gravità di queste cose è che non sono più eccezioni, ma sono la regola. Mi ha molto colpito una frase che ieri in televisione ha detto un altro che era lì con me, questo Parisi, che è stato direttore della Confindustria, quindi un uomo puro della Confindustria, un uomo... e credo che sarà il candidato del centrodestra alle elezioni regionali, il quale a un certo punto ha detto sono casi limite, anche se sono tanti, dice, è arrivato a dire, ma se sono 1 milione di casi limite è sempre un caso limite. Ecco, ragionano così, capite? Se 1 milione per la scienza, se un caso limite si ripete 1 milione di volte è la regola, per la politica liberista no. Anche se noi abbiamo 18 milioni di poveri, questi sono tutti singoli casi limiti, non sono la regola di una società che impoverisce sempre di più per far star meglio bene i ricchi, con lo sfruttamento del lavoro, con il taglio ai servizi sociali, con il taglio alla scuola, all'istruzione, alla sanità, con la chiusura dei posti di lavoro, con la precarietà, con lo sfruttamento. No, tutte queste cose qui sono eccezioni, la regola per loro è le 5 persone che riescono a mettere su uno start-up, che riescono a guadagnare qualcosa, o che riescono a inventarsi qualcosa, o che riescono a fare i manager, o che riescono a imbrogliare bene qualcuno. Tutti gli altri per loro sono casi limite. Ecco, siamo una società nella quale la normalità dello sfruttamento sono casi limite, perché bisogna dimostrare tutti i minuti che tutti stanno bene e non bisogna far piangere naturalmente i ricchi, esatto. O non bisogna far piangere i potenti che vorrebbero invece vivere felici.
E insomma c'è chi ce l'ha ben raccontato questo, ascoltiamo.
Ho visto un re.
Se lo discuse?
Ho visto un re.
Un
re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh.
Ho visto un vescovo.
Se la discuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, ave.
Anche lui, ave, lui, sì, piangeva, sì, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì,
sai. E il cardinale che gli ha portato via
una pazzia.
Oh, poi Cristo
32 che lui cena.
Povero me, suomo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, che
non si. Ho visto un ricco.
Se l'hai scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino. Ed ogni go ci andava.
Deretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, che sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapin.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ah, beh, sì,
dai,
che
sì, dai, dai, dai,
sì,
beh, sì, sì, sì. Visto un bilancio.
Dai, scusa?
Un contadino!
Ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca.
Ah, beh, sì.
Il violino,
sì, sì,
la scatola di cacchi, la radiotransistori, sì, 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 i dischi di Teltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare.
Ah, beh, sì, beh.
Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il purcell.
Nel senso del maiale.
Sì, beh, ah, beh, sì.
Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
Ma se l'è, ma...
No, il fatto è che noi viviamo.
E noi dirà, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro.
E questo era Ho visto un re, Enzo Iannacci, Dario Fo, che insomma sintetizza.
È una canzone grandissima, che è di grandissima attualità, perché è quello che ci vogliono far credere oggi. Vedi, grazie, voglio proprio solo dire una cosa, poi magari sentiamo se c'è qualche messaggio.
Vedo che mi fa dei segni, Giovanni.
Allora, sentiamo prima se c'è qualche messaggio.
Beh, finisci su questa canzone, c'hai un pensiero, finiscilo prima.
No, voglio dirlo, perché io sto guardando la campagna elettorale, anche da interessato, perché sono con potere al popolo, ma quello che voglio dire è che solo noi usiamo la parola ricco. La parola ricco non c'è nel linguaggio italiano della politica, non si usa, si usa di tutto, forse si userà nel politicamente diversamente poveri, ecco, però la parola ricco nessuna delle altre forze politiche la usa, solo potere al popolo usa la parola ricco, ovviamente per dire che bisogna che tutti questi poveri ci sono, perché sono anni che i ricchi, in tutti i modi, alcuni dei quali prima abbiamo descritto, gli rubano tutto. Se i ricchi rubano, i poveri aumentano e diventano più poveri. Però a me colpisce non tanto questo, perché so che non lo direbbero mai, ma che non usino nemmeno la parola ricco è pornografica, non si può usare. Se uno in politica usa la parola ricco, povero si può usare, perché povero, vabbè, uno piange, ma ricco non si può usare. Se uno in politica dice ma parliamo un attimo dei ricchi, che cosa sconveniente che hai detto, ma che brutte cose che pensi, ecco, e questo è l'atteggiamento di tutte le politiche, ripeto, tranne potere del popolo. La parola ricco è una parolaccia.
Giovanni.
Alcuni messaggi, visto che Marco ci scriveva proprio a proposito di questo, ci diceva: se un milione è la normalità e non è più un caso limite, allora anche quell'1% che detiene la stragrande ricchezza al mondo, dice Marco, può diventare invece di un caso limite la normalità, e quindi magari il 90%, tutte le persone che normalmente sono povere, invece sono un caso limite.
L'inversione dei numeri.
Esattamente. esattamente perfetto, è esatto così, l'1% che ha il tutto è esattamente quello a cui stiamo andando, è bravissimo questo nostro ascoltatore, perché è esattamente come sta andando, esatto, vogliono farsi considerare la normalità che ci sia l'1% di ricchi, ovviamente facendoci credere che ci arriveremo anche noi, ma questo certo. È l'imbroglio. E però una particolare contingenza, una sfortuna del destino, o magari, come ha detto addirittura un deputato britannico, questo aumento dei poveri è dovuto al fatto che i poveri fanno troppi figli. A parte che non è vero, ma è solo questo. Però il fatto che arrivino a pensare delle cose così, l'ha detto un deputato conservatore
britannico. Grazie, si è piegata sulla sedia. Io lo racconto per gli ascoltatori che ha avuto un mancamento su questa cosa detta da...
Sì, è stato detto davvero. È stato detto davvero. I poveri fanno troppo. Perché aumentano? Perché si moltiplicano come conigli i poveri. Questa è la verità. Quindi è chiaro che questo è il caso, noi siamo un caso limite, sì, il 90% è un caso limite, il resto invece è la normalità, ecco.
Ecco, quindi così ci troviamo, però se c'è questo proliferare di poveri, di qualunque ne sia la ragione, che almeno cerchino di prendere in mano la situazione. Dunque,
esatto.
Forse varrebbe la pena. Giorgio, noi naturalmente ci sentiamo martedì prossimo. Curati.
Sì, ormai siamo in grado di farla sotto ogni tempo e sotto ogni medicina.
A presto.
Un abbraccio a tutti.